Allora, il testo della predicazione di questa mattina è sempre tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 5. Possiamo leggere i primi sei versetti, appunto arrivando alla quarta beatitudine. Matteo 5. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Ho piacere di incontrarvi nell'ascolto della parola e mi piace pensare al privilegio di incontrarvi nell'obbedienza alla parola. L'Evangelista Luca, riportando sostanzialmente in modo più sintetico la beatitudine, dice: Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Bisogna avere fame per essere saziati. Ora, tenendo insieme questi due versetti, Matteo 5 e Luca 6, comprendiamo che i pronomi quelli e voi si riferiscono alla stessa persona, ovvero al discepolo, ai discepoli di Cristo, ai cristiani. Noi ci siamo introdotti alle beatitudini sottolineando proprio questo, che Gesù vide la folla, ma si sedette e i discepoli intorno a lui, versetto 1 e 2. E Gesù si rivolge, abbiamo detto, a coloro che egli dichiara beati, beati voi, a coloro cioè che sono entrati nel regno. E finché si è fuori dal regno non si è beati, secondo la scrittura. Affamati e assetati di giustizia, Gesù li dichiara tali, coloro che sono beati. Le beatitudini sono divise in due sezioni. Alle prime tre beatitudini segue quella della giustizia, abbiamo letto versetto 6. E alle seconde tre beatitudini, versetti 7 a 10, segue nuovamente il tema della giustizia, ma questa volta per motivi di persecuzione. Ciò non toglie che il Signore dica: voi siete beati. Sia che siate affamati di giustizia, sia che siate perseguitati per amore di giustizia e per amore del mio nome, siete beati. Ovviamente quella della persecuzione la analizzeremo in un altro momento. Ma ciò che è evidente è che la giustizia non ha quindi un valore semplicemente spirituale. Mi permetto di dire che essa riguarda tutte le sfere della nostra vita, della nostra esistenza. Se intrattenete una conversazione con qualcuno, penso che non vi sarà difficile rendervi conto che quella persona è alla ricerca di qualcosa. Forse un buon lavoro, forse una buona retribuzione, una posizione sociale, professionale, imprenditoriale di grande rilievo, forse alla ricerca di ricchezze materiali, denaro, auto, casa, yacht. Forse più semplicemente alla ricerca di pace con se stessa, con il mondo, con la famiglia. Forse sta cercando la felicità in vari modi. Probabilmente questa sera molte donne cercheranno la felicità in uno svago sessuale deplorevole per la loro vita, in nome della libertà, e non si renderanno conto che hanno svenduto, o svenderanno, la loro dignità. Forse stanno cercando di sfondare nel mondo della moda, del cinema, dello spettacolo, dello sport. Insomma, tutti, in qualche misura, siamo costantemente alla ricerca di qualcosa. E c'è chi, per raggiungere l'obiettivo, perfino pronto a tutto, a svendere se stesso, a svendere se stessa, anche a danno della propria relazione con Dio, con la Chiesa, con la famiglia, pur di raggiungere il proprio obiettivo. Le espressioni appena indicate, sostanzialmente le possiamo collocare nella cornice della fame e della sete. Persone, uomini e donne che hanno fame e sete di. Purtroppo non capita mai, o quasi, di incontrare persone che siano veramente affamate, assetate di giustizia, nella sua espressione plurale, vasta. Accade purtroppo che coloro che sono considerati anche i paladini della integrità, della giustizia, siano presi con le mani nel sacco mentre incassano tangenti. È il caso di questo signore, Roberto Helg, presidente della Camera del Commercio di Palermo, definito proprio paladino anti-racket per le sue affermazioni, per la sua integrità di vita, ma che è stato preso nel sacco, come vi dire, con una tangente che era una delle tante di 50.000 euro, denunciato da un commerciante che ha un negozio all'interno dell'aeroporto di Catania, perché aveva chiesto cortesemente che gli fosse concessa una proroga per la sua attività, e la concessione era legata ad una delle tante tangenti, e questa persona lo ha denunciato e c'è stato lo scandalo. Ma come? Questa persona paladina dell'anti-racket, qualcuno, ognuno è alla ricerca di qualcosa. Ora, la sua giustificazione è stata: i soldi mi servivano, avevo la casa pignorata, ho la casa pignorata. Vedete, questa espressione è un modo per legittimare che il potere fa l'uomo ladro, o l'occasione fa l'uomo ladro. Ma se si dovesse ragionare così, in termini di giustizia, allora dovremmo legittimare qualsiasi forma per ottenere ciò che deve soddisfare la nostra situazione. La persona che è senza lavoro avrebbe diritto di andare a rubare. La persona che non ha un compagno, una compagna, ha il diritto di andare a rubare il partner ad un altro. E potremmo continuare in questo senso. Ma questa è ingiustizia, e soprattutto è l'ingiustizia del peccato. Il tema di oggi, beati gli affamati e assetati di giustizia, è l'armoniosa continuità con le beatitudini precedenti. Ma lo è ancora di più con l'elezione primordiale di Dio per il suo popolo, e rappresenta un'eredità ci dice la scrittura, importante da trasmettere ai posteri, ai propri figli, di generazione in generazione. Quella appunto della giustizia. Notate, nel Vecchio Testamento c'è una confidenza che Dio Trino fa a se stesso. Quando questi tre uomini, che poi la scrittura definisce il Signore, incontrano, sono diretti verso Sodoma e Gomorra per distruggere, e si fermano da Abramo, a un certo punto dicono, o il Signore dice, ma dovrò io nascondere ad Abramo ciò che sto per fare? Io l'ho prescelto, perché ordini ai suoi figli, alla sua casa dopo di lui, che seguono la via del Signore, Yahweh, per praticare la giustizia, per praticare il diritto affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che ha promesso. Genesi 18, 19. Ora è interessante mantenere unito quello che dice il Signore relazionalmente all'elezione del suo popolo e quello che Gesù dice in questa parabola. Affamati e assetati di giustizia. Mentre Gesù sottolinea la necessità di essere affamati e assetati di giustizia, Mosè, nel libro di Genesi, parla della necessità, e poi è il Signore stesso a farlo, della necessità di praticare la giustizia. Sostanzialmente si sta dicendo che se non si è affamati e assetati di giustizia, cioè se non si è saziati della giustizia, non la si può praticare, non la si può applicare. E se non si è saziati della giustizia di Dio, si avrà una visione della giustizia che non è quella di Dio. E allora che cosa vuol dire essere dissetati, scusate, cosa vuol dire essere nutriti e dissetati di giustizia? O cosa vuol dire essere affamati e assetati di giustizia? La risposta ce la dà nuovamente Mosè, sempre nel libro del Deuteronomio. Voglio considerare questa risposta affrontandola in due ambiti. Allora, la prima sul piano, diciamo, sociale, politico, relazionale, insomma gli ambiti del nostro vissuto, e la seconda sul piano spirituale. Al versetto 1 del capitolo 6 del Deuteronomio, Mosè si introduce al tema della giustizia evidenziando quella che è la sua dimensione sociale, relazionale, nel paese in cui andranno ad abitare. Notate, questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che il Signore, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica nel paese nel quale vi preparate ad entrare per prenderne possesso. Capitolo 6 del Deuteronomio, versetto 1. Ora sarebbe interessante leggere tutto il capitolo per comprendere quanta importanza Dio abbia dato ai comandamenti che ha dato al suo popolo. Quei comandamenti, abbiamo detto, da trasmettere come eredità ai posteri, alle nazioni, alle generazioni successive, proprio per non cadere nel peccato dell'idolatria. Ma consideriamo solo l'ultimo versetto del capitolo 6. Questa sarà la nostra giustizia. L'avere cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore nostro Dio, come Egli ha ordinato. Voi ricordate che nell'introduzione alle beatitudini abbiamo sottolineato che queste beatitudini si riferiscono ad una sola persona, al cristiano. Non sono nove persone con caratteristiche diverse. E abbiamo detto che noi non possiamo escludere l'una o l'altra di queste beatitudini. Mosè sta dicendo tutti questi comandamenti. Cioè non c'è un comandamento del Signore che noi possiamo decidere di mettere da parte, perché non ci piace. Privilegiarne un altro perché è più confacente alla nostra visione di vita cristiana. I comandamenti sono stati istituiti da Dio e sono per noi, perché affinché li pratichiamo. In definitiva, ciò che definisce la giustizia è la parola di Dio e non sono io. Per questa ragione, se non ci si nutre della parola di Dio, non sarà possibile praticare la giustizia sul piano sociale, sul piano relazionale. A tutti i livelli, a livello familiare, lavorativo, ecclesiale, sociale. Anche se abbiamo la Bibbia tra le nostre mani, sui nostri smartphone, che a volte usiamo anche durante il culto per mandare messaggi, non è questo che ci garantisce. Se la parola di Dio non è fatta nostra, se non ci nutriamo della parola di Dio, se non sentiamo il morso della fame della giustizia, se la nostra gola non è dissetata dalla parola di Dio, noi non sentiremo la sete della giustizia. Non sentiremo la fame della giustizia. Diversamente però, se ci alimentiamo di altre parole e non della parola di Dio, il valore di giustizia risulterà, come dire, alterato, traviato, totalmente in opposizione alla giustizia di Dio. Se voi interrogate qualcuno e cercate di capire che cosa è per lui la giustizia, vi renderete conto che si parte da un presupposto umano. Per me la giustizia è. Emanuela dirà, ma no, ma per me è un'altra cosa. Salvatore si alzerà e dirà, ma che stai dicendo? È un'altra cosa ancora. Ma la giustizia è quello che dice la parola. E se noi non andiamo alla parola, noi facciamo giustizia in testa nostra, anche a danno della nostra stessa vita. La parola profetica per il popolo di Dio, che ha dato vita anche all'iniziativa, alla sfida di Michea, conoscete? Mira proprio, Michea 6,8, mira proprio a questo tipo di giustizia. Il Signore dice, o uomo, o donna, egli ti ha fatto conoscere, cioè non ti ha tenuto nascosto ciò che è bene. E che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e che cammini umilmente con il tuo Dio. Notate, praticare, amare, camminare. O se volete, amare, praticare, camminare. Invertite quello, i termini come volete, non cambierà il senso. Però è certo che se non amiamo la parola di Dio, non amiamo la giustizia, non amiamo la misericordia, o perlomeno sarà un'illusione la nostra di amare la giustizia e la misericordia. Allora voi capite che questa parola vi ho fatto conoscere non si tratta di una semplice comunicazione, come dire, neppure di una semplice richiesta, comandamento, di semplice ricaduta spirituale, che vedremo come secondo punto. La sua ricaduta è nell'immediato della quotidianità, sul piano delle relazioni, del sociale, della legalità, della legislazione, dell'integrazione, dell'accoglienza, del diritto alla vita ed espressione della propria religiosità, della dignità, del diritto al lavoro, dell'economia e della equa redistribuzione delle risorse del mondo. La giustizia riguarda anche i grandi temi del mondo, come lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento della manodopera minorile e non solo, la tratta degli schiavi, le guerre di potere legate al petrolio, al loro nero e al loro giallo. Se penso alla Sierra Leone, che è, come dire, una terra di diamanti. In Sierra Leone ci sono molte persone che non riescono a tirare diciamo a fine mese per mancanza di denaro, eppure una terra piena di diamanti, gestita da lobby, diciamo, imprenditoriali, che schiavizzano coloro che devono lavorare per la raccolta, ma che non hanno il denaro da dare a quelle persone per farli vivere. Riguarda anche le illegalità, purtroppo legalizzate, delle banche e delle corporazioni. Riguarda lo sfruttamento indiscriminato del suolo e del sottosuolo, la cementificazione, la deforestazione, l'estrazione. Riguarda per esempio lo spreco alimentare dei paesi occidentali. E qui riguarda anche noi quanto mangiare, quanto cibo buttiamo via. Anche quando non apprezziamo ciò che ci è messo in tavola, noi non stiamo praticando la giustizia. Quello è il cibo che Dio ha provveduto per noi. Forse abbiamo ringraziato, Signore, grazie per il cibo. Sappiate, fratelli, sorelle, amici, che un terzo della popolazione mondiale muore di fame. 24.000 bambini al giorno, 24.000 bambini al giorno muoiono di fame, questa è l'ultima statistica della FAO. 24.000 bambini vuol dire la città di Nova Milanese, anzi di più, una città che ogni giorno muore per mancanza di cibo. E se andiamo a vedere che cosa c'è nella spazzatura, che cosa viene buttato ogni giorno dai panifici, dai negozianti che vendono alimenti, dai centri commerciali? Il mondo è così ricco che potrebbe sfamare tutti, perché il Signore è colui che sfama tutti. Eppure l'illegalità, le ingiustizie sono così forti che milioni di persone ogni anno muoiono anche per mancanza di alimentazione. E allora, se comprendo bene quello che dice Gesù in questa beatitudine, si può e si deve essere affamati e assetati di giustizia. Si può vivere la giustizia. E il fatto che il Signore aggiunga questo pronome, quelli e voi, come abbiamo letto in Luca, sta ad indicare che non si nasce uomini e donne con la fame e con la sete di giustizia, si nasce con un'altra fame, e che è giusto che ci sia. Neppure gli uomini sono, e le donne sono, come dire, affamati, assetati per ambizione naturale della giustizia. Gesù individua una categoria di uomini e donne, li chiama beati. i cristiani. E allora è evidente che questa parola, questa beatitudine oggi, vale per te quanto per me. Vale per tutti noi, affinché pratichiamo la giustizia in ogni ambito. Il predicatore Martin Lloyd Jones, che è andato con il Signore nel 1981, quindi il secolo scorso, ha predicato, direi almeno due volte, su questa beatitudine. Potete leggerla nel suo volume, il primo volume, Sermone sul Monte. Alla seconda predicazione ha dato questo titolo: accertarsi del proprio appetito, sviluppando quello spirituale che vedremo fra un po'. Ma qui ben si addice anche all'aspetto sociale, politico, relazionale. Siamo noi certi di essere affamati della giustizia? Qual è l'ultima volta o qual è l'ultima azione concreta, per esempio, seppure nel nostro piccolo, abbiamo fatto o compiuto per amore di giustizia? Dove abbiamo chiesto giustizia? Chi è stata l'ultima persona che ha beneficiato, per esempio, di una nostra azione? Quando è l'ultima volta che abbiamo partecipato ad un'iniziativa per amore di giustizia che non riguardava il mio, il nostro orticello, la nostra situazione? Vedete, miei cari, se tutti gli uomini, tutte le donne, a partire da me, da te, da noi, avessero fame e sete di giustizia, il mondo intero sarebbe senza le ingiustizie sopra elencate. Se io e te e noi che ci diciamo di credere nel Dio giusto e nella sua giustizia, non abbiamo fame e sete della sua giustizia nelle sue diverse sfere, quello che noi facciamo è contribuire alle ingiustizie. Perché se non abbiamo fame di giustizia, vuol dire che legittimiamo le ingiustizie, le alimentiamo, e a volte per interessi personali. Ognuno può e deve individuare più aree in cui potrebbe dare il proprio apporto come cristiano per onore di giustizia. Vedete, ciò che il mondo oggi ha urgentemente bisogno sono più cristiani affamati di giustizia, setati di giustizia, non di cristiani, e basta. Tutti ci diciamo cristiani, tutti si dicono cristiani, soprattutto nel nostro paese, ma se non si è affamati e assetati di giustizia, non si è cristiani, e il mondo ha bisogno di uomini e donne di questo calibro. Notate inoltre, fratelli e sorelle, il legame intimo che vi è tra questa beatitudine e le precedenti. A che ci serve essere poveri in spirito, mansueti, se non siamo affamati di giustizia? È una contraddizione che non può reggere sul piano delle beatitudini. Noi non possiamo essere l'una o l'altra delle cose. Se non si è l'una, non si è neppure l'altra. Mosè, che in Deuteronomio ha parlato di giustizia, proprio a partire dall'osservanza dei comandamenti, come abbiamo letto al capitolo 6, è l'uomo che in primis, ci dice la Scrittura, si è seduto per amministrare la giustizia del popolo. Mosè aveva il cuore che a tutti fosse riconosciuta dignità, che tutti avessero un lavoro, che tutti avessero una posizione sociale onorevole nel paese, che tutti potessero essere sfamati dei loro bisogni, avessero una casa. Si mise ad amministrare la giustizia al popolo, Esodo 18:13. E se tu, io, noi, fratelli e sorelle, non scendiamo in campo per amministrare e far amministrare la giustizia a partire dal nostro posto di lavoro, dalle nostre responsabilità che abbiamo, più o meno grande, se non ci esercitiamo lì e se non viviamo lì la nostra giustizia per amore del nostro posto di lavoro, della nostra considerazione, e forse vendiamo qualcosa che non dovremmo, noi contribuiamo, come ho detto prima, a promuovere le ingiustizie. E noi ovviamente come cristiani siamo in contraddizione in materia di fede e di credo. Credere nel Dio della giustizia e non praticarla è una forte contraddizione di termini. Se non abbiamo fame di Dio e della sua parola, come dicevo, non l'avremo neppure della giustizia. E se l'avremo, sarà soltanto egoistica. Sostanzialmente il mondo dice, e a volte lo diciamo, a posto io, a posto tutti. Sfamato io, sfamato tutti. C'è un detto nel nostro paese che ci dice che chi è sazio non crede a chi è digiuno. E allora perché mi devo preoccupare di chi è digiuno? Ovviamente sono delle illustrazioni. La seconda parte, che vado più velocemente, ci dice che questa beatitudine, beati gli affamati e gli assetati di giustizia, riguarda l'aspetto spirituale. Ora, se riteniamo che i comandamenti di Dio, le leggi, le prescrizioni, così come Mosè li ha chiamati, sono la parola di Dio, è Dio che parla attraverso di essi, è evidente che la giustizia va compresa e vissuta anche sul piano spirituale, senza alcuna scissione dal piano materiale, quello sociale, relazionale. Essa non riguarda solamente io e Dio, ma riguarda Dio, io e le persone che sono intorno a me. Le persone a me vicine, nella mia famiglia. Come vivo questa giustizia di Dio nella mia famiglia? Ecco che la seconda predicazione di Martin Lloyd Jones a cui facevo riferimento, accertarsi del proprio appetito spirituale, diviene, o perlomeno dovrebbe divenire una priorità, per noi oggi. Vedete, l'appetito è un po' come la bilancia, che serve a, come dire, a pesare la quantità e anche la qualità della nostra alimentazione spirituale. Come un'alimentazione smodata nella quantità e nella qualità avrà effetti nefasti sulla salute, anche la non alimentazione o l'alimentazione sbagliata della scrittura e di Dio che parla attraverso la scrittura ha ricadute negative sul piano spirituale, sul piano della salute spirituale e invaderà inevitabilmente tutte le sfere del nostro quotidiano. È evidente in primo luogo che dobbiamo avere fame e sete di Dio, della sua parola. Se ci mancano queste cose, allora in primo luogo dobbiamo dire che noi non siamo beati. Se non siamo affamati e assetati di giustizia, non siamo beati. Se non abbiamo fame e sete di giustizia, non conosceremo mai la piena promessa, saranno saziati. Martin Lloyd Jones affermò a proposito, questa beatitudine rappresenta la nostra effettiva posizione nel cospetto di Dio. Essa opera su due livelli principali. Da una parte mette al vaglio la nostra dottrina, la nostra teologia, la nostra identità e dall'altra mette al vaglio la nostra condizione spirituale. Il cristiano, la cristiana è colui o colei che sa di essere un peccatore, una peccatrice, perdonato da Dio, perdonata da Dio. E per tale ragione è stato rivestito della giustizia di Cristo. Ma se non trova pienezza in Cristo, se non trova pienezza e soddisfazione in Cristo e nella sua giustizia, vuol dire che altri sono gli appetiti. Domenica scorsa io ho detto che se Cristo non mi basta, fratelli, sorelle, amici, non c'è nulla al mondo che possa bastarci. Il mondo stesso, le sue ricchezze, la totalità delle ricchezze del mondo, non ci bastano se non ci basta Cristo. E se ci basta Cristo, ci basta tutto, anche il minimo. Paolo diceva, io ho imparato ad essere contento, sia nell'abbondanza che nella povertà. Allora c'è una domanda che dobbiamo porci. Come possiamo sapere se siamo effettivamente affamati e assetati di giustizia? La risposta evidentemente non la posso formulare io, neppure tu, non è la mia risposta, non è la tua. La risposta ci viene direttamente dalla parola di Dio. Conoscete il capitolo 11 della lettera agli Ebrei? Il capitolo 11 della lettera agli Ebrei è significativo in questo senso, perché in esso è narrato di uomini e di donne che ebbero veramente fame e sete di giustizia nella loro vita, sia sul piano sociale che sul piano spirituale. Certamente, come tutti gli uomini, come tutte le donne, hanno peccato. E la Scrittura lo dice. Abbiamo letto questa mattina Romani 3:23. Tutti hanno peccato. Ma la cosa straordinaria è che questi uomini hanno riconosciuto il loro peccato, si sono ravveduti, lo hanno confessato e la Scrittura ci dice che furono dichiarati giusti. Giusti in Cristo, a quel Cristo che non avevano incontrato, ma che intravidero per fede e furono tutti saziati. Perché erano affamati di giustizia. Quando leggiamo di loro, delle loro imprese, delle benedizioni che ne ricevettero, diciamo pure, fratelli e sorelle, siamo un po', come dire, invidiosi, perché vorremmo desiderare e desideriamo avere le stesse cose che loro hanno avuto, ricevere le stesse benedizioni che essi hanno ricevuto. Ma vedete, miei cari fratelli, sorelle e amici, non possiamo desiderare quello che essi hanno ottenuto senza desiderare la giustizia che essi hanno vissuto, di cui si sono costantemente alimentati. La fame e la sete di giustizia spirituale si alimenta della parola di Dio e si alimenta anche di uomini che si sono alimentati della parola di Dio. Ed è la Scrittura, dice, il capitolo 11, è uno dei tanti versetti, testi che ci parla di questo. Leggere per esempio la vita di uomini che nel corso della storia, come Agostino, Lutero, Calvino, Pascal, Edwards, Whitefield, Spurgeon e perfino Martin Lloyd Jones, e le loro particolari imprese, frutto di fame, di sete e di giustizia, è un esercizio di disciplina alla giustizia di estrema importanza. Guardare a coloro che ci hanno preceduti. Il capitolo 12 di Ebrei si apre poi con il dire sostanzialmente questo. Anche noi, avendo, diciamo, visto come questi uomini sostanzialmente si sono comportati e hanno vissuto la loro giustizia, vissuto la giustizia, facciamo altrettanto. Ma se noi ci limitiamo semplicemente a plaudere il loro operato, a gioire dei risultati da loro ottenuti, a desiderarli anche noi, ma senza essere affamati e assetati della giustizia di cui lo furono loro e furono saziati, noi moriremo di fame, moriremo di sete spirituale. E le ricadute sul piano sociale, familiare, ecclesiale, professionale, evidenzieranno la nostra anoressia spirituale. E l'anoressia, a lungo andare, produce la morte. La fame e sete di giustizia spirituale sarà veramente solo se lo siamo di Dio, della sua, sarà saziata solo se lo siamo di Dio e della sua parola. Vedete, non dovrebbe esservi nulla nella nostra vita, nella mia vita, in termini di pensiero, di intessuto, di vissuto, a prescindere da Dio e dalla sua parola. Se escludiamo Dio e la sua parola dalla nostra vita, o ci rapportiamo ad essa saltuariamente, noi non conosceremo che cos'è giustizia in nessun ambito. Inoltre, la fame e sete di giustizia dovrebbe portarci ad abbandonare l'idea di che cos'è giustizia secondo il mondo, o secondo me. Dobbiamo riconoscere e ammettere la falsità della nostra giustizia e della comprensione che abbiamo di essa. Se non facciamo questo, se non riconosciamo che tutti i nostri atti di giustizia, che tutte le nostre opere che facciamo a prescindere da Dio e dalla sua parola, sono solo panni sporchi e tanta spazzatura, noi non avremo alcuna fame e sete di giustizia. Il profeta Isaia, ad un certo punto, così si esprime: tutti quanti, nessuno escluso, tutti quanti siamo come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Isaia 64:6. Vi chiedo, voi indossereste un abito lercio, puzzolente, nel presentarvi ad un colloquio dal vostro direttore amministrativo, dal vostro datore aziendale? Come possiamo pensare di presentarci a Dio, il re dei re, con la sporcizia della nostra ingiustizia e della spazzatura di cui ci siamo improfumati nel corso della settimana? Paolo, che aveva imparato ad avere fame e sete della giustizia di Dio e secondo Dio, non ebbe timore a denunciare la sua presunta giustizia religiosa, farisaica, intellettuale, che era in realtà tanta spazzatura a fronte della giustizia di Cristo. E notate come lui si esprime: ciò che per me era un guadagno, e cioè la sua cultura, la sua professione religiosa, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero tutte queste cose tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo Gesù. E cioè la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, Filippesi 3, 7 a 9. Tanta spazzatura. Dissi qualche volta che la nostra spazzatura che produciamo in casa non la teniamo in casa. Proprio questa mattina mia suocera parlava di questo. Perché venendo al culto, sulla strada, qualcuno ha buttato un sacco della spazzatura. Siccome la spazzatura puzza, allora la si butta fuori. Però a volte noi puzziamo di spazzatura, fratelli e sorelle, quando non pratichiamo la giustizia a livello spirituale. Non ci alimentiamo della parola del Signore, non ubbidiamo alla sua legge, ai suoi comandamenti, quando viviamo una vita che lo disonora, chiedo che ognuno di noi deve fare questo sforzo di interrogarsi dinanzi al Signore. L'ultimo punto, e concludo, sarà veramente molto breve. Coloro che sono affamati e assetati di giustizia, dice la Scrittura, saranno saziati. La promessa sì, una consolazione eterna. Coloro che hanno creduto in Cristo, che si sono ravveduti dal loro peccato e hanno fatto di Cristo il loro Signore e Salvatore per mezzo della fede e per la sua grazia, hanno certezza che saranno saziati della giustizia e della giustizia di Cristo, che li ha chiamati beati all'eternità con Lui. Ma la promessa, saranno saziati, ha anche un valore quotidiano. Si può essere saziati ogni giorno di giustizia. Io se ho fame devo mangiare. Non posso accontentarmi di guardare Emanuela o Fabio che mangia. Posso farlo una volta perché dico, vabbè, oggi posso fare anche la dieta. Forse posso resistere un secondo, un terzo giorno. Ma poi il mio intestino mi dirà, guarda che devi mangiare. E allora se ho fame, devo mangiare ogni giorno. E il Signore ha stabilito questo, tranne per la scelta di un digiuno, diciamo, volutamente legato a un atto di, come dire, di prostrazione dinanzi al Signore. Si può essere quindi saziati ogni giorno. Se ogni giorno vivremo avendo fame e sete di giustizia, ogni giorno Dio non mancherà di saziarci. Se vogliamo fare la sua volontà e ci applichiamo a questo, saremo saziati, il Signore ci accontenterà nel fare la sua volontà. Se questo è l'obiettivo nostro, quello di onorare il Signore ogni giorno, raggiungeremo questo obiettivo se ci umilieremo dinanzi a Lui e alla Sua autorità. Se vogliamo onorarlo con la nostra vocazione, con la nostra professione, la nostra responsabilità genitoriale o coniugale, se vogliamo onorarlo con la nostra condizione di uomini e donne consacrati a Cristo, mantenendoci puri da ogni peccato, anche da quelli che oggi sono ritenute espressioni di cultura, diciamo, moderna, vizi non virtuosi, sessualità e quant'altro. Beh, Gesù ci dice che se la nostra ambizione è quella, allora saremo saziati. E lo saremo immediatamente. Potremmo tornare a casa la sera e ringraziare il Signore dicendo grazie Signore, perché oggi mi hai saziato della tua giustizia. Essere però saziati della giustizia secondo Dio non significa essere soddisfatti di se stessi. Se siamo soddisfatti del nostro modo di vivere, se gioiamo dei risultati raggiunti, se troviamo soddisfazione nel nostro saper fare o siamo autoreferenti, noi siamo alla ricerca della gioia, ma non della giustizia. E Martin Luther King dice, noi non dobbiamo cercare la gioia, perché i beati sono già gioiosi. Noi dobbiamo ricercare la giustizia. Però se siamo autocompiacenti, se siamo autoreferenti e troviamo soddisfazione in quello che io può fare, non siamo sfamati. Perché quella gioia domani continuerà a mancare. e dovremmo fare ancora qualcos'altro per coprire quel vuoto interno. Non possiamo essere noi o la nostra concezione di giustizia a definire se siamo o no saziati. Sarà e dovrà essere sempre Dio a saziarci con la sua parola. Infatti dice la scrittura che egli onora, cioè sazia, coloro che lo onorano, ovvero che hanno fame e sete di giustizia. Queste sono le parole che il profeta disse al sacerdote Eli relativamente alle disobbedienze dei due figli. Il Signore non onora forse quelli che lo onorano? E disonora coloro che lo disonorano. Allora la domanda conclusiva, o le domande conclusive, tu sei affamato, assetato di giustizia? Vuoi essere sazio oggi? Un uomo dal nome Darby, Charles Darby, scriveva che per essere affamati e assetati della giustizia significa avere la consapevolezza di essere morti di fame. E non in termini dispregiativi, sei un morto di fame. Avere la consapevolezza di essere morti di fame vuol dire avere consapevolezza che se non mangio, morirò. Allora tu ti senti sazio della tua vita, del tuo modo di condurre la vita? Ti senti appagato? Ora se ti senti sazio in questi termini, significa che non conosci la fame che ti fa beato. Se non sei beato secondo Cristo, sei condannato ad una vita sterile, anoressica, destinata a morire di fame spirituale ed eterna. Concludo leggendo due versetti dal Libro dei Proverbi, al capitolo 21, versetto 3. Qui sostanzialmente il Signore sta dichiarando che in Lui c'è giustizia, e al versetto 21 che in Lui c'è gloria. Praticare la giustizia e l'equità è cosa che il Signore preferisce ai sacrifici. Chi ricerca la giustizia e la bontà troverà vita, giustizia e gloria.